Ciao e benvenuto in una nuova puntata del podcast di Just ETF, la piattaforma leader in Europa per chi vuole cercare, confrontare e capire davvero gli ETF. Io sono Lorenzo e in ogni episodio ti accompagnerò tra strumenti, strategie e spunti pratici per orientarti nel mondo degli investimenti e degli ETF. Ti ricordo che puoi trovare l'episodio anche in formato video sul nostro canale YouTube. Buon ascolto! Dopo anni di risparmi, fatica e disciplina, arriva finalmente il momento in cui smetti di accumulare e inizi a vivere dei frutti dei tuoi investimenti. Inizia la cosiddetta fase di decumulo. E qui per molti cominciano i veri dubbi, perché parliamo spesso di quanto investire, come investire, in che cosa investire, ma poche volte ci soffermiamo su come smettere di investire senza distruggere ciò che abbiamo costruito di buono. Ciao, io sono Lorenzo e oggi affrontiamo una domanda che segna un punto di svolta nella vita di ogni investitore, ovvero come trasformare il patrimonio accumulato durante la nostra vita in un flusso di cassa che sia costante, sostenibile e soprattutto che sia duraturo. Entrare nella fase di decumulo significa cambiare completamente prospettiva. Non accumuli più, ma prelevi. Direi che oggi è ormai chiaro a tutti quanto sia fondamentale costruirsi un patrimonio personale da utilizzare nel momento in cui ne abbiamo bisogno o quando smettiamo di lavorare. Un capitale che vada quindi oltre la sola pensione pubblica. I sistemi previdenziali infatti sono sempre più sotto pressione. Ci sono sempre meno persone che contribuiscono e sempre più pensionati che devono essere sostenuti. In altre parole, è un equilibrio che anno dopo anno diventa sempre più fragile. A questo si aggiunge poi il tema della longevità. In altre parole, viviamo più a lungo e questo è assolutamente un bene, ma significa anche che dobbiamo pianificare per orizzonti di 30 o 40 anni di vita dopo il lavoro. E capiamo subito che la pensione statale da sola difficilmente potrà garantire lo stesso tenore di vita che abbiamo avuto durante gli anni lavorativi. Ecco perché diventa indispensabile accumulare un capitale che ci offra la libertà di scelta, perché se siamo davvero bravi nel costruire e gestire il nostro patrimonio, potremo non solo andare in pensione con serenità, ma magari anche anticiparla o ridurre il carico di lavoro molto prima dell'età che leggiamo sul sito dell'INPS. In ogni caso, che si tratti di raggiungere l'indipendenza finanziaria, di andare in pensione anticipata o semplicemente di affrontare la pensione con più tranquillità, serve avere una strategia concreta e flessibile, capace di adattarsi nel tempo. Ed è proprio qui che entrano in gioco i nostri amati ETF, strumenti semplici, efficienti e trasparenti che ti permettono di decidere quando e come prelevare, offrendo quella libertà e quel controllo che nessun altro sistema previdenziale può garantire. Ma la domanda continua a rimanere una: come fare tutto ciò nel modo giusto? E soprattutto, qual è il tasso di prelievo sicuro? In altre parole, quale percentuale del mio patrimonio posso prelevare ogni anno, adeguandola poi per l'inflazione, senza però rischiare, anche nello scenario più sfavorevole, di rimanere senza soldi? La risposta breve a questa domanda è il 4%. Tutto parte da lì, dalla storica regola del 4% formulata nel 94 da William Bengen, che decise di rispondere una volta per tutte alla domanda che ogni investitore si pone, ovvero: quanto posso prelevare ogni anno dal mio portafoglio senza rischiare di rimanere senza soldi? Quello che fece Bengen fu analizzare decenni di dati storici dei mercati statunitensi, sia azionari che obbligazionari, e scoprì che un portafoglio bilanciato composto per metà di azioni e per metà di obbligazioni avrebbe potuto sostenere un prelievo del 4% del capitale iniziale, aggiustato ogni anno per l'inflazione, per almeno 30 anni. Anche attraverso i periodi peggiori dei mercati. Tradotto in pratica, il concetto è molto semplice. Se il tuo capitale è di 500.000 euro, nel primo anno puoi prelevare il 4% di quella somma, cioè 20.000 euro. L'anno successivo non prelevi di nuovo il 4%, ma semplicemente aumenti la cifra per tener conto dell'inflazione. Se l'inflazione è ad esempio il 2%, prelevererai 20.400 euro. E così via. Qui entra però in gioco un aspetto cruciale spesso trascurato, il rischio di sequenza dei rendimenti. Infatti, anche se il rendimento medio atteso del portafoglio resta invariato, la sequenza temporale con cui si manifestano sia guadagni che perdite può variare e avere un impatto enorme sulla sostenibilità del piano. Quindi subire un forte drawdown nei primi anni di pensione, quindi un forte calo, quando iniziamo a prelevare e in questa situazione il capitale è ancora elevato, tutto ciò può compromettere in modo irrimediabile il recupero successivo. Vale quindi la pena ricordare che la regola del 4% nasce proprio per resistere anche ai periodi peggiori della storia dei mercati. Tiene quindi conto, almeno in parte, del cosiddetto rischio di sequenza dei rendimenti. Tuttavia, la sua rigidità non consente di reagire in modo dinamico quando quel rischio si manifesta. Ecco perché molti approcci che sono nati successivamente e che ora vedremo introducono meccanismi di flessibilità per adattare i prelievi alle diverse fasi di mercato. Ad ogni modo, questo metodo punta a garantire che il capitale duri abbastanza a lungo da coprire un ciclo di circa 30 anni. Preciso inoltre che in molti scenari l'investitore dopo 30 anni non finisce davvero tutti i soldi che ha investito. La regola del 4% ci protegge infatti dallo scenario peggiore, ovvero la possibilità di finire senza soldi. Ad ogni modo, da qui nasce una formula molto intuitiva, ovvero se puoi prelevare ogni anno il 4% del tuo patrimonio, significa che il tuo capitale iniziale deve essere pari a 25 volte la tua spesa annua prevista. Ma facciamo un esempio concreto. Se le tue spese nel primo anno di pensione saranno di 40.000 euro, allora il capitale necessario per sostenere quei prelievi sarà 40.000 euro per 25, che ci dà 1 milione di euro. Questo 1 milione di euro investito in modo bilanciato ti consentirebbe, secondo appunto la regola del 4%, di prelevare 40.000 euro all'anno lordi rivalutati per l'inflazione ogni anno per 30 anni, senza mai esaurire i fondi. Capiamo quindi che la forza della regola di Bengen sta proprio in questa semplicità. Ti dà un riferimento concreto, non quanto dovresti guadagnare, ma quanto capitale serve davvero per vivere del tuo patrimonio. È una sorta di formula inversa della libertà finanziaria. Non chiederti quanto puoi risparmiare ogni mese, ma quanto devi avere per vivere del tuo capitale. È un modo semplice per dare una dimensione alla libertà finanziaria. Tuttavia, negli anni successivi alla sua pubblicazione, per quanto questo studio fosse abbastanza rudimentale, fu comunque visionario per allora. E la regola del 4% è diventata un punto di riferimento quasi universale per chi pianifica la propria indipendenza finanziaria. Va però detto che con il passare del tempo il contesto economico e anche i mercati finanziari sono cambiati profondamente, tanto da mettere in discussione l'idea che quel 4% possa davvero valere ancora oggi. Il primo motivo riguarda i rendimenti attesi. Negli anni 80 e 90, quando Bengen fece i suoi calcoli, i titoli di Stato americani a lungo termine offrivano rendimenti reali e quindi al netto dell'inflazione vicino al 4-5%. Oggi invece viviamo in un mondo in cui i rendimenti obbligazionari sempre reali oscillano spesso tra l'1 e il 2%. E anche i mercati azionari, pur restando una forte fonte di crescita, partono da valutazioni più alte con prospettive di rendimento atteso teoricamente inferiori rispetto al passato. Il secondo fattore di critica a questa regola è l'allungamento della vita media. Quando infatti Bengen fece i suoi studi, 30 anni di pensione erano considerati un orizzonte prudente. Oggi invece molte persone si ritirano a 60-62 anni e vivono tranquillamente fino a 95, ma anche 100 anni. Questo significa che il periodo di decumulo può durare non 30 anni, ma anche 35 o 40 anni. E in quel caso il rischio di esaurire i fondi aumenta sensibilmente. C'è poi un terzo elemento spesso sottovalutato, ovvero la variabile dell'inflazione. Negli anni 2000 abbiamo vissuto un lungo periodo di inflazione bassa e stabile, che ha reso la regola del 4%, possiamo dire, più generosa. Ma gli ultimi anni ci hanno ricordato che l'inflazione può tornare a correre anche oltre il 6-7%, erodendo il potere di acquisto e costringendo di conseguenza prelievi sempre più alti in termini nominali. E tutto questo per di più potrebbe accadere proprio quando i mercati sono in una fase di calo. Quindi tutti questi fattori hanno spinto i ricercatori a rivedere il tasso di prelievo sicuro. Gli studi più recenti, come quelli di Morningstar e di Vanguard, suggeriscono che un valore più realistico si collochi oggi tra il 3 e il 3,5%, a seconda dell'orizzonte temporale e della composizione del portafoglio. Tuttavia, la vera evoluzione non è tanto nel numero in sé, quanto nel metodo. La regola del 4% è infatti molto rigida, ti dice di prelevare sempre la stessa cifra, aggiustata ovviamente per l'inflazione, però indipendentemente da cosa accade nei mercati. Ma come ormai sappiamo, la vita reale e anche i mercati reali non seguono mai una linea retta che va solo in una direzione verso l'alto. Ecco perché sono nate diverse altre strategie interessanti che ha senso analizzare. Prima di farlo però ti ricordo di mettere un mi piace a questo video e di iscriverti al canale, così da rimanere aggiornato su tutte le future uscite, oltre che a mostrarci un segno di apprezzamento per il lavoro che facciamo. La logica dietro questa strategia è piuttosto semplice. In altre parole, ci dice che non serve essere rigidi per essere prudenti. Con questa strategia immaginiamo di iniziare la pensione con un portafoglio sempre di 1 milione di euro e di stabilire un tasso di prelievo iniziale del 4%, quindi 40.000 euro all'anno. A questo punto definisci due binari di sicurezza, i tuoi guardrail appunto, ad esempio uno superiore e uno inferiore del 20% attorno al tuo tasso iniziale. Quindi, nel nostro caso abbiamo un limite inferiore al 3,2% e un limite superiore al 4,8%. In pratica questi numeri rappresentano le soglie entro cui vuoi che resti il tuo tasso di prelievo effettivo. Ora comunque vediamo un esempio di cosa succede nel tempo. Nel primo anno il mercato subisce un calo importante, diciamo del 20%, e il tuo portafoglio scende da 1 milione a 800.000 euro. Tu però continui a prelevare, sempre 40.000 euro, perché devi pur continuare a vivere. A questo punto il tuo prelievo però non è più il 4% del capitale, ma il 5%, quindi 40.000 su 800.000. Hai quindi superato la soglia del 4,8%, il tuo guardrail superiore. A questo punto la regola ci dice che quando esci dai binari devi correggere subito la rotta. In questo caso dobbiamo quindi ridurre la spesa annuale del 10%, quindi passiamo da 40.000 euro a 36.000 euro per l'anno successivo. In questo modo, riducendo temporaneamente la spesa, proteggiamo il capitale residuo e guadagniamo tempo affinché il portafoglio possa recuperare. In questo modo evitiamo quindi di vendere troppe quote in un momento di debolezza, che è esattamente il comportamento più dannoso in un piano di decumulo. Passano poi alcuni anni, il mercato fortunatamente si riprende e il tuo portafoglio sale a 1.200.000 euro, mentre tu stavi continuando a prelevare ancora 36.000 euro. A questo punto il tuo tasso di prelievo effettivo è diventato del 3%, 36.000 euro su 1.200.000. Hai quindi nuovamente superato il guardrail, ma questa volta quello inferiore, fissato al 3,2%. Significa quindi che stai prelevando troppo poco rispetto al valore attuale del tuo capitale. In altre parole, potresti permetterti di vivere meglio. La regola questa volta ti dice di aumentare la spesa del 10% portandola da 36.000 a 39.600 euro. Possiamo vederla come una sorta di ricompensa automatica quando il portafoglio va bene, che ci consente di goderci parte dei guadagni senza compromettere però la sostenibilità futura. Ad ogni modo, con il passare degli anni, il tuo tasso di prelievo oscillerà attorno a queste soglie, muovendosi dentro e fuori dai binari, ma sempre con correzioni misurate. A volte taglierai leggermente le spese, altre volte le aumenterai, ma non dovrai mai, e dico mai, decidere a sensazione cosa fare, perché il sistema reagisce da solo ai movimenti del mercato. Possiamo quindi capire che il grande vantaggio della strategia dei guardrail è proprio questo: ti permette di vivere in modo flessibile ma sempre con disciplina. Non serve quindi prevedere l'andamento dei mercati, non serve neanche fare market timing, devi solo seguire il piano, controllare una volta all'anno il tasso di prelievo effettivo e applicare la regola dei binari. Il terzo approccio di cui voglio parlarti oggi è la cosiddetta bucket strategy, letteralmente la strategia dei secchielli. Questo è un metodo che nasce per gestire contemporaneamente due grandi problemi del decumulo: il rischio di mercato e l'emotività umana. Perché, diciamocelo chiaramente, nessun piano finanziario resiste se non riusciamo a dormire tranquilli quando i mercati crollano. L'idea alla base di questa strategia è che invece di considerare il tuo patrimonio come un unico blocco indistinto di denaro, lo dividi in tre secchielli, ognuno con un orizzonte temporale e una funzione precisa. Il primo secchiello è quello più liquido, contiene la liquidità necessaria per coprire le spese dei primi 2 o 3 anni di vita, indipendentemente da ciò che succede sui mercati. Qui usi quindi strumenti molto sicuri e stabili, conti deposito, ETF monetari e così via. Non serve quindi che questo secchiello renda molto, il suo scopo non è crescere ma stabilizzare. Sapere che hai i prossimi 2 o 3 anni di spese già coperte in contanti significa che non sei costretto a vendere investimenti in perdita durante una crisi di mercato, e questo riduce enormemente la pressione psicologica. Ma anche qui voglio fare un esempio concreto. Immaginiamo quindi di avere un capitale totale di 600.000 euro e di voler prelevare 24.000 euro all'anno per integrare la nostra pensione. Con questo schema, il primo secchiello, quello di breve termine, conterrà circa 50 o 60.000 euro, abbastanza per coprire i primi 2 anni di spese. Il secondo secchiello è quello che alimenta il primo, Serve quindi a coprire le spese dei successivi 5-6 anni e ha quindi un orizzonte temporale di medio periodo. Qui possiamo utilizzare obbligazioni a media scadenza, ETF obbligazionari globali e così via. Il suo compito è duplice: proteggere il capitale dal rischio e allo stesso tempo generare un piccolo rendimento che ti permetta di ricaricare il secchiello di breve termine quando questo si svuota. Nell'esempio visto prima, questo secchiello potrebbe contenere circa 150.000 euro, abbastanza per coprire quindi 6-7 anni di spese. In pratica quello che fai è che ogni anno tu prendi i 24.000 euro dal primo secchiello e quando il mercato è stabile o positivo vendi una piccola parte delle obbligazioni o comunque ETF obbligazionari nel secondo secchiello per ricostruire la liquidità nel primo. È come avere un serbatoio di riserva che non è completamente illiquido ma ti protegge dal rischio di dover vendere azioni in un momento sbagliato. Infine c'è il terzo secchiello, quello del futuro e della crescita. Qui investiamo il restante capitale, quindi in questo caso circa 390.000 euro, in strumenti azionari globali diversificati. Questo è il secchiello che lavora per te nei decenni, quello che serve a compensare l'inflazione e a mantenere il potere d'acquisto del tuo patrimonio nel lungo periodo. Quindi quando i mercati vanno bene, tu prendi parte dei guadagni del secchiello azionario e ricarichi gli altri due secchielli. È quindi un po' come versare acqua dal terzo al secondo e poi al primo. Quando invece i mercati vanno male, non tocchi le azioni, quindi il terzo secchiello, ma vivi utilizzando il denaro già accumulato nel primo e nel secondo secchiello. Riprendendo il nostro esempio, abbiamo 600.000 euro divisi così. Nel primo secchiello, quindi quello cash, circa 60.000 euro. Nel secchiello numero 2, che sono obbligazioni, 150.000 euro. Nel secchiello 3, che sono le azioni, 390.000 euro. Ipotizziamo ora che nel primo anno i mercati scendano del 20%. Il tuo portafoglio azionario cala così a 312.000 euro, ma tu non tocchi le azioni. Vivi invece utilizzando 24.000 euro del secchiello 1 e lo ricarichi in futuro, ma non ora. Dopo due anni di mercato negativo, il secchiello 1 si è completamente svuotato. Ma nel frattempo le obbligazioni nel secchiello 2 hanno mantenuto valore e sono anche leggermente salite grazie ai tassi che erano in calo. A questo punto vendi una parte del secchiello 2 per ricaricare il primo secchiello e continui a prelevare normalmente. Poi finalmente al quarto o quinto anno il mercato azionario finalmente recupera e il tuo terzo secchiello torna a superare i 390.000 euro, arrivando a 400.000 euro. In quel momento vendi una piccola parte delle azioni e ricostituisci anche il secondo secchiello. Come vedi, questo è un ciclo che si autoalimenta. Prelevi dal primo, ricarichi dal secondo e rigeneri il secondo dal terzo, quando i mercati lo permettono. Complessivamente il rendimento di un portafoglio impostato in questo modo, quindi secondi secchielli, può essere molto simile a quello di un portafoglio bilanciato classico, anche se in alcuni contesti potrebbe essere meno efficiente. La bucket strategy non serve però a massimizzare i rendimenti, serve di più probabilmente da un punto di vista psicologico che per molti è però decisivo. Quando vedi il mercato crollare non hai più la sensazione di perdere soldi, perché sai che i prossimi anni di spese sono già al sicuro. Sei infatti consapevole che puoi aspettare e questa consapevolezza ti impedisce di fare la cosa peggiore in assoluto, ovvero vendere nel panico. E poi c'è un altro approccio, forse il più intuitivo, ma anche il più diffuso tra gli investitori italiani, ovvero quello di vivere di rendita, cioè utilizzare solo i dividendi o le cedole che il portafoglio genera lasciando intatto il capitale complessivo. Questo è un concetto che piace molto perché dà una sensazione di stabilità e di controllo. In altre parole, vedere arrivare periodicamente sul conto le cedole o i dividendi crea un comfort psicologico enorme. Il flusso è visibile, automatico, quasi passivo e sembra confermare che il nostro denaro stia lavorando per noi. Ma come sempre la realtà finanziaria è più complessa. Questo approccio infatti ha due grossi limiti. Il primo è l'efficienza fiscale, il secondo è la scarsa flessibilità. Chi sceglie questa strada di solito fin dall'inizio costruisce il portafoglio con ETF a distribuzione, cioè fondi che staccano regolarmente dividendi. Nei primi anni di accumulo però, quando quelle cedole non servono ancora per vivere, perché appunto riceviamo ancora uno stipendio, queste vengono generalmente reinvestite manualmente, ma solo dopo essere state tassate. Lo so, un piccolo dettaglio che però nel lungo periodo riduce significativamente il rendimento complessivo rispetto a quelli che sono gli ETF ad accumulazione, che reinvestono invece in automatico i dividendi o le cedole senza, diciamo, passare dal fisco. Inoltre, anche se i dividendi possono sembrare un reddito stabile, in realtà non sono né costanti né controllabili. dipendono invece dalle decisioni delle società sottostanti, dalle condizioni di mercato e dalle scadenze degli strumenti. Questo vuol dire che non puoi scegliere quanto incassare, soprattutto quando, perché non sei tu a decidere il flusso dei dividendi. Ecco perché, soprattutto per chi investe in ETF, una soluzione più efficiente è creare il proprio dividendo personale, vendendo periodicamente una piccola parte delle quote per generare liquidità. Sei così tu a decidere quanto prelevare, quando farlo e con quale impatto fiscale, pagando tasse solo sulla parte di guadagno effettivo. Sul perché dal punto di vista solo matematico siano meglio gli ETF ad accumulo, ne abbiamo già parlato in un altro video, che ti lascio in descrizione. Ma quindi, la domanda finale è: quando devo vendere? La risposta breve è quando lo prevede il tuo piano. Non quando il mercato ti spaventa, non quando tutti dicono di farlo e nemmeno quando pensi che sia il momento giusto per farlo. Si dovrebbe vendere seguendo un ritmo programmato. Questo può essere ad esempio mensile, trimestrale o semestrale, prelevando in modo ordinato come faresti esattamente con un pack. Ma al contrario, il decumulo non è quindi un semplice calcolo matematico, ma è la capacità di godere del frutto dei propri risparmi senza distruggerli, di vivere bene oggi senza compromettere il domani. La regola più importante di tutte è però questa: non esiste una regola universale, esiste la tua di regola. C'è infatti chi preferisce la sicurezza assoluta, chi vuole massimizzare la spesa, chi cerca l'equilibrio perfetto tra serenità e rendimento. L'importante è scegliere in maniera consapevole, sapere come reagire quando il mercato cambia e ricordarsi che la vera libertà non sta nel capitale accumulato, ma nella capacità di usarlo in modo intelligente e sostenibile. Ecco, questo per me è il vero significato del quando vendere. Non è una data sul calendario, ma una conseguenza della strategia che hai costruito. È il momento in cui smetti di inseguire il mercato e inizi finalmente a vivere del tuo capitale, con metodo, con disciplina e soprattutto con serenità. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video, spero che ti sia stato utile e per qualsiasi domanda lasciala pure nei commenti. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Per oggi è quindi tutto e grazie per averci seguito. Se hai trovato utile questo episodio, ti invito ad iscriverti per non perderti i prossimi approfondimenti. E se ti va, lasciaci una recensione positiva su Spotify, Apple Podcast, ovunque tu ci ascolti. Ci aiuterai a far conoscere il mondo degli ETF a sempre più persone. Grazie ancora per l'ascolto e alla prossima puntata. Ciao!